Torniamo ad occuparci di alpinismo qui sulla Rete 2, cosa che facciamo con una certa frequenza. Vorremmo fare molto di più, occuparci meglio e di più di montagna. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Intanto partiamo da un caso, da una sorta di polemica. Il mese scorso, poche settimane fa, un importante alpinista che si chiama Marco Confortola, è uno scalatore italiano molto noto, durante un'intervista ha annunciato di aver scalato tutte le 14 vette superiori agli 8.000 metri dell'Himalaya e del Karakorum, compreso l'Everest, entrando a far parte idealmente di un club esclusivo di circa 40 alpinisti in tutto il mondo che sono riusciti nell'impresa. Poco dopo l'uscita dell'articolo, ecco la bufera. Marco Confortola è stato contestato da un altro alpinista, anch'esso molto noto, che si chiama Simone Moro, italiano anche lui, che ha affermato che in realtà Confortola non è riuscito a raggiungere la vetta di ben 6 cime e che addirittura avrebbe falsificato una sua foto in cima ad una vetta, che in realtà era la foto di un alpinista pakistano e non la sua. Allora, al di là delle polemiche sul fatto in sé, quanto successo ci pare pone tutta una serie di domande sul significato dell'alpinismo oggi, sul significato anche simbolico, culturale di questi 8.000, che è una categoria proprio culturale che è nata intorno agli anni 50, mi pare, quando si è iniziato, poco prima, quando si è iniziato a misurare le vette di questi massicci. Noi ne vogliamo discutere con Enrico Camanni, che torna ai microfoni della Rete 2 nel nostro programma qui ad Alphaville. Siamo molto felici, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Alpinista, scrittore, il suo ultimo libro, tra l'altro, pubblicato dalla Terza, del quale parlammo, si intitola La montagna sacra, e questa idea, va detto, poi magari ci torniamo, di montagna sacra ha molto a che fare con il tema di questa mattina, no? Allora, io le volevo chiedere, partiamo da quest'idea degli 8.000, quale significato ha per un alpinista come lei un 8.000? Come è stata costruita, secondo lei, che è uno storico anche della disciplina, no? Come è stata costruita culturalmente questa categoria?
Ma io devo premettere che non sono mai stato su un 8.000, quindi non sono, da questo punto di vista dell'esperienza, non sono abilitato a parlarne più di tanto. Dal punto di vista culturale è stata costruita semplicemente per una questione numerica, perché ci sono 14 cime, che poi c'è chi dice che sono anche di più, perché poi ci sono le sottocime, eccetera, che superano gli 8.000 metri d'altezza, che col nostro sistema decimale, insomma, è una soglia diciamo estrema, ecco. E quindi è nato questo logo, questo primato. Il primo a farli è stato Reinhold Messner negli anni 80 a chiuderli, e poi adesso è diventato un po' una forma di marketing, diciamo, anche, no? Poi c'è chi li fa con l'ossigeno, chi li fa senza, ci sono persino delle spedizioni commerciali ormai che portano sugli 8.000, quindi la cosa è molto cambiata dai primi tempi.
Allora, restiamo, o meglio, torniamo sulla vicenda, sulla diatriba Confortola Moro, però non vogliamo stare proprio sui termini della polemica, ma chiederemmo a lei, anche alla luce, insomma, del suo ultimo saggio, perché è solo l'ultimo di una lunga fila pubblicato dalla Terza, La montagna sacra, che cosa ci racconta, insomma, questa vicenda nel modo in cui noi esseri umani ci approcciamo alla montagna.
Ma secondo me ci racconta soprattutto due cose. La prima è che l'alpinismo è basato sul fair play, cioè non ci sono giudici, non ci sono controllori, quindi di fatto è sempre stato basato sulla parola, no? E quindi se uno mantiene la parola, di solito è ritenuto un alpinista attendibile. Se uno prova a falsificare un po' i fatti, nascono le polemiche. Ecco, questo è sempre successo, non è una cosa nuova. La cosa nuova è che su questo primato si sono caricate delle aspettative commerciali, nel senso che gli alpinisti professionisti hanno degli sponsor pubblici e privati, e quindi se uno, diciamo, vende un primato, acquista visibilità. Se poi però gli si viene imputato di avere falsificato il primato, quella visibilità può crollare, insomma.
Va detto che questo modo di leggere la montagna, soprattutto gli 8.000, no, questa categoria culturale, come l'abbiamo chiamata insieme a lei, Camanni, questa mattina, fa vedere, come dire, in trasparenza un aspetto più performativo dell'atto del salire le vette, no? E questo aspetto performativo forse è anche un po' alla base del meccanismo economico che sostiene l'alpinismo,
sì, certo.
Contemporaneo. L'alpinismo è una disciplina, lei ce l'ha detto molto chiaramente, le cui ragioni d'essere risiedono quasi esclusivamente, no, nel rispetto verso la montagna e nella lealtà. Questo patto è stato sciolto? È un patto in crisi? Esistono forme in realtà di resistenza a questa dinamica?
Ma dunque, il patto non è sciolto in teoria, lo è nei fatti quando una montagna diventa un business, no? Per esempio parliamo dell'Everest, per rimanere in Himalaya, ormai l'Everest è una forma di turismo di alto livello, come dice Messner, che vuol dire che io pago per esempio, non so, 80-100 mila dollari e mi portano in cima. Chiaramente devo essere una persona in salute, però di fatto non devo essere un alpinista. Mi portano su, mi mettono le corde fisse, le bombole e quant'altro. Quindi da questo punto di vista il patto è, secondo me, bruciato, perché non c'è più, non è più una lotta, non è una lotta in un termine eccessivo, non è più un confronto ad armi pari, è un confronto falsificato, ecco, è proprio business. Però invece al contrario io posso uscire da un sentiero a quattro passi da casa e trovare la mia avventura. Quindi la montagna ha veramente un'infinità di valenze, quello che conta è come io mi pongo, ecco.
Torniamo al suo libro, perché ci fa piacere averlo idealmente tra le mani ancora in questa nostra conversazione. Giusto un anno fa lei pubblicava appunto La montagna sacra, un saggio in cui si chiede se le montagne esistano perché noi possiamo scalarle, possiamo camminarci, possiamo sciarci, è così?
Sì, noi abbiamo utilizzato la montagna un po' come qualunque cosa, come un oggetto di consumo, insomma. Questo è il nostro approccio alle cose e alla natura. Allora, la conseguenza può essere che io di fatto non mi accorgo neanche più di quello che faccio, cioè appunto è un po' come andare al supermercato delle cime, no? E a mio parere siamo a un punto un po' critico, bisognerebbe fare un passo indietro. L'idea della montagna sacra era proprio questa, cioè senza alcun obbligo facciamo un passo indietro, cioè su quella montagna almeno non ci andiamo. Questo ci permette di riflettere, di prendere un po' le distanze, ecco. Perché la montagna non è solo conquista, o non dovrebbe essere, la montagna è relazione, ecco, ricostruire una relazione, a mio parere, è fondamentale.
E come mai altre culture di cui lei parla, Himalaya, Ande, hanno immaginato invece l'esistenza di montagne sacre, luoghi dai quali l'uomo dovesse restare lontano?
Perché sono culture più sagge da questo punto di vista. Noi, devo dire, anche in antichità, in antichità sì, nella preistoria ci sono rapporti di relazioni sacre con la montagna, ma parliamo di tempi completamente diversi dai nostri. E poi la cultura occidentale invece si è costruita sempre più come una cultura antropocentrica, cioè con l'uomo al centro e la natura al suo servizio, no? Altre culture come il buddismo, come quelle degli aborigeni australiani e anche in Sud America hanno invece immaginato che l'uomo non sia al centro, che quindi la montagna vada in qualche modo venerata o almeno rispettata per vari motivi, perché è la fonte della vita, perché è un luogo che avvicina il cielo, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me, a parte questo tipo di approccio che non è nostro, avremmo comunque bisogno di rimettere al centro qualcosa che non sia soltanto l'uomo.
Anche perché, insomma, abbiamo raccontato in queste estati, nelle ultime estati, abbiamo raccontato anche di montagne che vengono assediate dal turismo, esatto, che vengono messe in crisi o messe in pericolo anche da questa idea della performance. e sullo sfondo la necessità di fotografarci sempre con sullo sfondo appunto
c'è una grande banalizzazione, diciamo, no? di tutto il rapporto nostro con le cose, col mondo, col creato. Si tende a rendere tutto molto molto banale, appunto, attraverso un selfie, per esempio.
Staremo a vedere, insomma, in quale direzione andremo. Noi continueremo ad occuparci. Intanto, questa mattina siamo partiti da questa polemica apparsa sui quotidiani negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che ha messo a confronto un alpinista che ha raccontato di aver scalato tutte e 14 vette, sono quelle superiori agli 8.000 metri, si chiama Marco Confortola, contro di lui si è scagliato in un'intervista a Simone Moro, va detto che anche Messner ha detto la sua proprio negli ultimi giorni, noi ne abbiamo parlato con Enrico Camanni, che intanto ringraziamo come sempre e speriamo di risentirla molto presto. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie.